Riprendiamo allora il nostro lavoro. L'altra volta abbiamo parlato delle varie forme di pietà popolare. Abbiamo distinto anzi due esercizi, quelli più strettamente vicini alla liturgia, perché riprendono in pratica le stesse tematiche liturgiche e hanno sempre uno sfondo ecclesiale e della rivelazione, si radicano sulla rivelazione. Poi abbiamo le devozioni, abbiamo detto preghiere particolari, visite a santuari, primi venerdì del mese, primi sabati del mese, e poi abbiamo detto la pietà popolare, che riflette il genio di determinati popoli, pensiamo a certi tipi di processioni che veramente coinvolgono il folklore del popolo, insomma, nel quale questa devozione è nata e si è radicata. E nel sussidio che vi ho mandato l'altra volta, se ricordate, direttorio pietà popolare liturgia, alla fine nell'indice c'era un po' una lista, un elenco delle principali forme di pratiche di pietà popolare a livello universale. A livello universale erano tante, tantissime, noi certe non le conosciamo neanche, soltanto diciamo ne sono rimaste alcune poche, non solo perché non sono conosciute, ma perché siamo in un contesto di secolarizzazione. Allora, in un contesto di secolarizzazione anche la preghiera un po' sfuma, sia quella liturgica che naturalmente quella privata, quella personale, quella individuale. Possiamo calcolare più o meno due o tre le devozioni che rimangono da noi. La corona, rosario, la Via Crucis, l'Angelus, la Regina Celi, qualche altra forma di devozione, la corona di avvento, l'albero di Natale, qualche tipo, per esempio nelle famiglie, qualche tipo di sacra rappresentazione. Adesso vediamo però i principi. Il Concilio parla di questo, anche delle devozioni, naturalmente, perché la vita spirituale non si esaurisce solo nella partecipazione alla liturgia. Non c'è solo la liturgia. La liturgia ha un ruolo, vi ho detto che è culmine, punto di arrivo e fonte, elemento, realtà che sostiene la vita spirituale. Culmine e fonte della vita e della missione della Chiesa. Però non c'è il culmine se non c'è anche la base, naturalmente, no? Così, per avere i frutti è necessaria la fonte che alimenti. Cosa dice il Concilio? Ne parla nel Sacrosanto Concilium al numero 12 e poi lo prolunga al numero 13. Io ho riportato le parole così le avete davanti a voi anche chi non ha qui in mano il testo della Sacrosanto Concilium. Allora, il Concilio dice così, al numero 12, abbiamo detto che noi vogliamo dare alle fonti, perché come ministri della liturgia è importante saper dar ragione delle cose che si fanno e perché si fanno, dar ragione, quindi andare alle fonti e conoscere. La vita spirituale non ci esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia. In numeri precedenti aveva parlato della liturgia. Il cristiano, infatti, benché chiamato alla preghiera in comune, è sempre tenuto a entrare nella propria stanza per pregare il Padre in segreto. Qui trovate delle parole in eretto, non ci sono sul testo, le ho messe io perché sono le tre idee fondamentali. Liturgia, poi c'è un altro tipo di preghiera che si chiama preghiera in comune, comunitaria, vuol dire. E poi c'è un'altra forma, preghiera in segreto. Sono tre forme, liturgia, preghiera comunitaria, evidentemente non liturgica, altrimenti sarebbe liturgia, preghiera individuale, personale, in segreto. Il Concilio anzi cita proprio il Vangelo, Matteo 6,6, e dice, quando vuoi pregare, entra nella tua stanza e prega il Padre tuo in segreto. E il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Il Concilio cita però anche due testi biblici a fondamento del ragionamento. San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, quindi allora si concilia non solo queste tre forme, anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, è Paolo, è tenuto a pregare incessantemente, sempre bisogna pregare. E allora a questo punto addirittura viene citato il Vangelo stesso, Luca 18,1. Gesù raccontò una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Luca 18,1, questo è l'introduzione, queste parole sono l'introduzione alla famosa parabola del giudice iniquo e della vedova importuna. Vi ricordate quella parabola, questa vedova, che chiede continuamente di fare giustizia, che le venga fatta giustizia, è una vedova. E a un certo punto il giudice iniquo, per finalmente liberarsi forse anche della vedova, fa giustizia. Ma qui la vedova è presa questa volta come esempio di preghiera incessante, di preghiera fatta con insistenza. Scusate qui, però non ho fatto... Adesso si vede, prima non si vedeva, non mi sono accorto. Quindi allora le tre parole che ho detto sono qua, le due citazioni bibliche sul quale si basa il concilio, prima Tessalonicesi 5,7, l'Apostolo San Paolo, e il Vangelo, Gesù, nel Vangelo di Luca dice, l'ho scritto in latino perché è molto bello, o portet semper orare. Orare vuol dire ora et labora, pregare, orare, pregare. Bisogna pregare sempre, è opportuno pregare sempre, perché la preghiera è proprio il respiro dell'anima, è il dialogo con Dio. Non c'è solo la preghiera di domanda, di ringraziamento, c'è anche quella dell'amore, c'è quella della lode. Dunque, il comando di Cristo, io prendo il fondamento più grosso, bisogna pregare sempre, la Chiesa lo propone e lo concretizza con tre espressioni, la Chiesa, l'abbiamo visto in concilio, no? Con tre espressioni, sacra liturgia, quello come si è detto, preghiera in comune, preghiera in segreto. Quindi tre espressioni, bisogna avere anche il linguaggio, altrimenti non si può spiegare bene le cose e capirle. Avere il linguaggio. Quindi liturgia, preghiera in comune, preghiera in segreto. E a due livelli distinti e complementari. Preghiera liturgica, che può essere anche in segreto qualche volta, no? Si può fare anche nella stanza. Oppure è sempre comunque comunitaria anche quella. O pietà popolare, pio esercizio. Quindi preghiera liturgica, pio esercizio, i due livelli. Il Concilio poi specifica ancora meglio. Il numero seguente, il numero 13, dice i pii esercizi del popolo cristiano, allora si parlava più di pii esercizi e si comprendeva tutto, poi nel corso degli anni si è specificato pietà popolare e devozioni. Purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati. I pii esercizi sono vivamente raccomandati. La Via Crucis è vivamente raccomandata. Il rosario è vivamente raccomandato, quindi nelle parrocchie è bene, c'è bene il posto, senz'altro che secondo la fila un giorno. Vivamente, però non c'è un precetto. La messa non solo è raccomandata, ma c'è un precetto. I sacramenti hanno un precetto. Invece la pietà popolare no, è raccomandata, quindi caldamente anche raccomandata, ma non precetto, non necessaria. Bisogna però che tali esercizi siano regolati tenendo conto dei tempi liturgici. Allora bisogna che quando si celebra un pio esercizio ci si ricordi in che tempo liturgico siamo. Siamo in Quaresima? Siamo nel tempo ordinario? Siamo nel tempo di Natale? In modo da armonizzarsi con la liturgia. Vi faccio un esempio classico e molto semplice. La Via Crucis deve armonizzarsi con il tempo liturgico in cui si celebra. Allora, quando si celebra la Via Crucis nel tempo ideale, perché è quello della Quaresima, allora deve armonizzarsi con la Quaresima. Cosa vuol dire? Che nel tempo di Quaresima non si dice mai l'Alleluia, non si canta mai l'Alleluia, non c'è neanche nei salmi, neanche nell'ufficio, non c'è mai, diciamo così, una fissarsi sulla risurrezione, ma è tutto in attesa, in preparazione alla risurrezione. Così la Via Crucis in Quaresima non può avere una stazione sulla risurrezione, perché non sarebbe armonizzata con il tempo liturgico. In Quaresima non si dice neanche l'Alleluia, quindi sarebbe assurdo mettere una stazione sulla risurrezione. Viceversa, se la Via Crucis si fa nel tempo ordinario, in settembre andate a Lourdes, allora questa sì, può avere benissimo la quindicesima stazione, perché non siamo nel tempo dell'attesa della risurrezione, ma l'abbiamo celebrata. Quindi essere collegati con l'anno liturgico, in armonia con l'anno liturgico. Derivino in qualche modo da essa e ad essa conducono il popolo cristiano. Quindi allora, i pie esercizi che funzione hanno? Quello di preparare alla liturgia, preparare alla messa, bene che si dica la corona, prima della messa. O la Via Crucis, prima della messa, perché prepara alla messa. Oppure può essere anche, quello che derivare dalla messa, può essere anche un prolungamento, una continuazione della celebrazione liturgica appena fatta. Quindi si può celebrare anche dopo la Via Crucis, o anche dopo si può celebrare, dopo la messa, il rosario. Capite? Non però in mezzo. Dal momento, ecco qui è il grande insegnamento, dal momento che la liturgia è per natura sua, di gran lunga superiore ai pii esercizi. Il Concilio dice questo. Per sua natura, dal punto di vista dell'essenza, della realtà profonda, la liturgia è di gran lunga superiore agli esercizi della pietà popolare o delle devozioni. Quindi se c'è da scegliere tra messa e la devozione, non c'è dubbio che si sceglie la messa. Se c'è da scegliere tra Via Crucis e Vespro, non c'è dubbio che è la liturgia che prevale, è il Vespro. Faccio qualche esempio, no? Allora, ma cosa vuol dire per natura sua? Allora, riprendo appunto questo numero 13, ho sottolineato alcune parole. I pie esercizi devono conformarsi al Vangelo, diceva il Concilio, quindi devono essere messi a confronto col Vangelo, messo evangelizzati in questo senso, messi a confronto col Vangelo, liberati da magia e da superstizione. Non occorre il numero 3 o il numero 9, no? Non è perché si dicono tre volte la corona che questa è efficace, no? Bisogna liberarli dalla superstizione, dalla magia, anche dal sentimentalismo e dal soggettivismo. Vale perché dico quella giaculatoria che piace a me. No. Rosario è fatto così. Non c'è tutta la serie delle giaculatorie, ma c'è gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. E poi il mistero. Altrimenti sarebbe soggettivo. Si mettono dentro nel rosario le cose che piacciono a me. A me piace quel commento lì, lo metto dentro. Ma piace a me quello. È una cosa soggettiva. Non è il pio esercizio della Chiesa. A meno che non sia proprio che quel Vangelo lì, che quel mistero viene letto come è espresso nel Vangelo. Allora sì, che allora non è più soggettivo, ma se parliamo dell'Annunciazione, allora si può benissimo leggere il tratto dell'Annunciazione, ma quello che c'è nel Vangelo, non il commento che ha fatto il padre predicatore dei eccetera, eccetera. Perché è una cosa soggettiva. E noi dobbiamo dare ai fedeli la preghiera non soggettiva individuale nostra, ma della Chiesa, che è continuazione della preghiera di Cristo. Questo è il grande compito delle guide liturgiche, essere garanti della preghiera della Chiesa. Essere, la comunità deve essere sicura che quella preghiera che la guida propone non è la sua preghiera, non è la preghiera di quel gruppo lì, ma è la preghiera della Chiesa. Questo è importante. Poi dice, l'altra frase, altro vocabolo, raccomandati, sono vivamente raccomandati, quindi non c'è precetto, uno non deve crearsi scrupolo se non arriva a fare quelle cose che pensava di poter fare, non c'è un precetto, come la messa della domenica. Armonizzati, adesso penso che ve lo ricordate, senz'altro ho fatto l'esempio delle crucis, cioè tengono conto dei tempi liturgici e insieme siano preparatori alla liturgia oppure un prolungamento, prima o dopo, ma non nel contesto della liturgia. Vedremo perché. E il terzo aspetto, l'ho messo in rosso perché questo è quello che è decisivo, no? È decisivo. E qui dobbiamo averlo ben fisso, altrimenti non si può guidare secondo la mente della Chiesa il popolo di Dio. Di gran lunga superiore, per sua natura, è di gran lunga superiore la liturgia. La liturgia che Cristo stesso ci ha chiesto, no? Date, battezzate, battezzate sono le azioni liturgiche sacramentali. Fate questo in memoria di me, non è facoltativo la messa, no? Gesù ha chiesto, fate questo. Che differenza c'è? Cosa vuol dire? Vediamo allora, andando più nei particolari, visto che siete freschi dopo le vacanze. Tra liturgia e pie esercizi, dico pie esercizi intendo tutto, no? Anche pietà popolare, anche le forme della devozione. Dal punto di vista ontologico, vuol dire dell'essere, della realtà profonda di una cosa, non di quello che si vede fuori, di quello che appare, no? Di quello che è superficiale, di quello che è il vestito, dal punto di vista profondo della natura reale e sacramentale, scrive Paolo VI, il Beato Papa Paolo VI, nella Marialis Cultus, che è proprio lì dove si parla per esempio del Rosario, la liturgia rende presenti e operanti i grandi misteri della salvezza. Questo è il mio corpo, non è una sacra rappresentazione che fa il sacerdote, ma lì è proprio reso presente, è reso presente il Signore stesso, corpo, sangue, anima e divinità, si rende presente in maniera sostanziale, fisica. Invece il pio esercizio rievoca e stimola la volontà, rievoca a livello intellettuale, cioè ci fa ricordare, ci fa pensare, ci aiuta a meditare, ma non c'è la reale presenza. Quando dico contempliamo Gesù che muore in croce, è più esercizio questo. Vuol dire, allora io con tutta la mia sensibilità, la mia spiritualità, il mio affetto, il mio amore, penso a quei momenti e ringrazio il Signore, ricordo quello che è avvenuto. Ma non è che lì si rende presente Cristo che si dà a noi al momento vertice della sua vita, come avviene nella messa, nella celebrazione liturgica della croce, per esempio. Allora, uno rende presente, reale presenza di una persona, l'altro ricorda. Allora, diversa è la reale presenza di una persona che ricordo, io qui Gabriele davanti, è presenza reale. Se lui fosse lì e ci fosse una foto, è ben cosa molto diversa. È ben sempre lui, ma è solo simbolicamente presente. Abbiamo qui la sua foto, abbiamo visto la foto. Mi preme chiarire questo perché è importantissimo, no? La pietà popolare ricorda, rievoca, una cosa bellissima. Ma non c'è confronto a livello della liturgia, perché la liturgia te lo rende presente, il Signore si rende presente in quell'atto supremo di amore, lì, sempre, fissato per l'eternità, nell'azione liturgica, o anche fuori, pensiamo al tabernacolo, è lì, presente, personalmente, fisicamente. Poi, c'è una differenza dal punto di vista dell'autore, cioè di chi ha inventato questa preghiera. Chi è che ha inventato il rosario? anche se non di sana pianta perché si è formato un po' alla volta, ma quello che ha dato la configurazione decisiva è il fondatore dei padri domenicani, San Domenico di Guzman. Domenico di Guzman. Quindi è un autore degnissimo, umano però, un uomo. Chi è autore della Via Crucis, della forma classica assunta dalla Chiesa? Un certo San Leonardo da Porto Maurizio, un grande santo. San Leonardo da Porto Maurizio, ma è un autore umano. Chi è l'autore della Ora di Guardia? Santa Maria Margherita la Coq. Santa chi quella? Sono grandi santi questi, no? E sono devozioni che hanno fatto un bene straordinario alla Chiesa. Però chi è l'autore della messa? Il Signore stesso. Chi è l'autore del battesimo? Il Signore stesso. Chi è che ha dato che ha insegnato a pregare la preghiera liturgica, i salmi, il Padre Nostro, eccetera? Gesù. Quindi vedete, dal punto di vista dell'autore c'è una grande differenza. Di fronte al Padre è diverso che si presenti San Leonardo, con tutti noi insieme anche, o che si presenti il figlio il suo diletto unigenito, anche per l'efficacia stessa della preghiera. È ben diverso che si presenti carissima nostra Santa Maria Margherita la Coq, e o che si presenti il figlio davanti al Padre. Terzo, dal punto di vista del soggetto, vuol dire chi prega. Quando io faccio la mia devozione, vado e metto la candelina. Allora il soggetto sono io. Quando faccio una preghiera comunitaria, là ci troviamo per pregare per la pace, dovere molto importante, siamo in 5-6, chi è il soggetto? Quei 5 o 6, per quelle 5 o 6 persone. Quale sarà l'efficacia? L'efficacia della santità di quelle 4 o 5 persone. Quale sarà l'efficacia della preghiera quando io metto la candela? È la mia efficacia, la mia santità. Poverissima naturalmente, no? Invece chi è il soggetto, il protagonista, il primo che prega nella liturgia delle ore, per esempio nell'ufficio, dei salmi? È il Signore stesso. Chi è il primo che prega nella messa? È il Signore stesso. No? Diciamo sempre per Cristo nostro Signore, noi parliamo i ministri a nome suo, in persona Cristi, anzi noi non siamo mica successori di Cristo, no, nella liturgia, nessuno è successore, ma diamo la voce a Cristo, è lui il soggetto, non è come nelle dinastie regali, la corona inglese che c'è un re, poi diventa un altro, eccetera, 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 o anche nella chiesa c'è un padre, poi diventa un altro, eccetera, 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 no, qui non c'è successione, è lui. È sempre lui il soggetto. E allora capite l'efficacia di quella preghiera, perché non dipende più dal soggetto umano, ma primariamente dipende dal soggetto che è Cristo e dal fatto che noi facciamo nostra la sua preghiera, ci associamo a lui. Lui sempre insindibilmente associa la Chiesa, però noi dobbiamo fare la nostra parte perché c'è la libertà. C'è un altro aspetto ancora. Dal punto di vista dell'accentuazione, dove si mette, da che parte si mette l'accento, nella liturgia o nella preghiera, nella pietà popolare? Allora, nella liturgia si mette l'accento non tanto su quello che facciamo noi, ma su quello che fa il Signore, nella messa, nei sacramenti, nella liturgia delle ore. L'uomo accoglie la salvezza e corrisponde, questa è l'importanza, quella di corrispondervi, accoglie e corrisponde. Nella pietà popolare dov'è l'accento? Sul nostro fare. Capite che sono due poli diversi? Uno è, ci fidiamo tutti del Signore, l'accento è messo sull'opera di Cristo. L'altra, ci basiamo sulla nostra forza, sulla nostra buona volontà, che il Signore apprezza naturalmente. Ma c'è una grande differenza. Nella pietà popolare l'uomo punta sull'intensità dei sentimenti. Sapete che certe volte, anche qualche santo, proprio perché bisogna dare efficacia alla preghiera, metteva il cingolo. perché diceva, se io soffro un pochettino, allora la sofferenza è salvifica e sarà più forte per la mia preghiera. Capite allora l'accento? Da una parte l'accento è sul Signore, sull'accoglienza, sulla corrispondenza, dall'altra l'accento è su quello che faccio io, sull'intensità. Vi ricordate quelle immagini che facevo della preghiera? Sull'intensità della preghiera. Allora, diciamo adesso, questo è il grande insegnamento del Concilio. Quando avete capito questo siete bravi a dire liturgiche. Dopo però si farà quello, un passo che è possibile naturalmente, perché può darsi che si vada avanti con rosario. Sarebbe un peccato che restasse solo rosario e che non si potesse andare anche un po' alla preghiera liturgica, almeno qualche salmo, almeno qualche lettura, almeno un vespro semplice, almeno una liturgia della parola, perché lì abbiamo liturgia, no? Avete capito la differenza, no? Dal punto di vista dell'efficacia, del valore davanti a Dio, la preghiera gradita davanti a Dio, la più gradita sarà quella del figlio, e se col figlio ci siamo anche noi, anche la nostra insieme, capite? Per approfondire c'è quel libro, Direttorio Pietà Popolare e Liturgia, che l'altra volta abbiamo fatto vedere, portato, e del quale insomma abbiamo almeno elencato le forme di pietà popolare maggiormente diffuse. Ecco, qui adesso ci sono dei corollari, se qualche insegnante di matematica sa che a un certo punto, dopo i teoremi, bisogna tirare anche dei corollari, ci sono delle conseguenze delle cose che si dicono, ci sono delle conseguenze, e queste vengono tirate qui un po' nel Direttorio di Pietà Popolare e Liturgia. Vediamo alcuni numeri. Il numero 11, chi c'ha il libro l'altra volta lo trova. Io qui evidenzio le frasi chiave, perché è inutile che leggiamo tutto, non c'è tempo a scuola. A casa poi potete approfondire, ma qui avete poco tempo anche a casa, della verità. Ma almeno sottolineate questo. Parla di coscienza dei fedeli. Numero 11 dice, l'evidenza della liturgia rispetto a ogni altra possibile e legittima forma di preghiera deve trovare riscontro nella coscienza dei fedeli. Vedo anche i fedeli si rendono conto, capiscano. Cioè questa evidenza, cosa vuol dire evidenza? Che è molto più importante, che è molto più efficace, che è molto più varia. Questa evidenza tra liturgia e tutto il resto, di qualsiasi forma legittima, anzi raccomandata anche, di preghiera, deve trovare riscontro nella coscienza. Direi che ogni cristiano sapesse questo, no? Adesso è domenica, cosa faccio? Vado e faccio una visita al santuario e dico rosario, e il mio parroco dice la messa, che cosa devo fare? Devo andare a messa. Anche se mi costa di più, magari prendere la macchina, la benzina, il tempo, eccetera, e vado al santuario e recito 3 corone. Capite? Della coscienza dei fedeli. Se le azioni liturgiche sono necessarie, da soli non possiamo vivere senza il Signore. Liturgia vuol dire presente l'azione del Signore in noi. Invece, le forme della pietà appartengono all'ambito del facoltativo. Ciò chiama in causa la formazione, la seconda parola, dopo coscienza dei fedeli, formazione, perché la coscienza deve essere formata, non è che si nasce già dottino, già esperti, tutti fanno sacrificio per imparare quei 4 atti di salmo. Ciò chiama in causa la formazione dei sacerdoti, dei fedeli, anche dei sacerdoti, perché altrimenti se non sono i primi sacerdoti, cosa volete che il popolo di Dio segua, che ha meno tempo? Non è preparato per. Affinché venga data la preeminenza alla preghiera liturgica e all'anno liturgico su ogni altra pratica di devozione. Ho scritto questa frase di questo Don Bernard Capel, non è santo, però è un grande padre, benedettino, insomma, che ha dato la sua vita per la liturgia, la sua passione per la liturgia, tutta la sua vita. ha scritto questo, mi ha fatto molta impressione, glielo dico sabato. C'è un intrinseco errore dedicare energie alle celebrazioni paraliturgiche invece di concentrarsi sulla formazione. Cosa dire paraliturgico? È una parola che dura poco, ma dopo il Concilio si è usata, vuol dire tutte le altre forme di preghiera simili, ma non liturgiche. È come un surrogato, sapete che c'è il surrogato di vino di caffè? C'è un surrogato anche. Non è vino di caffè però. Sarebbe un errore intrinseco, perché alla fine vale di più educare, preparare e formare che dire sì, facciamo questo, dai, avete ragione. No, sarebbe un intrinseco errore. Terzo, sempre al numero 13, terzo concetto, parla di visibilità. Queste cose bisogna che però siano anche visibili, noi siamo fatti così, la nostra sensibilità bisogna di vedere le cose, di toccarle. La differenza oggettiva cosa vuol dire? Della natura profonda, no? non per quanto dipende da me, perché uno dice la più bella devozione per me sono i 5 sabati del mese, ma quella è una cosa soggettiva. La differenza oggettiva in sé tra i più esercizi e la liturgia, abbiamo visto la natura, deve trovare visibilità nell'espressione culturale. Bisogna che si veda che c'è differenza dal modo di celebrare e anche da dove si mettono le celebrazioni e le forme della pietà popolare nell'espressione culturale. Terra a terra cosa vuol dire? La non commistione delle formule dei primi esercizi con le azioni liturgiche. Commistione cosa vuol dire? Mescolamento insieme, si comincia la messa, poi si mette dentro la Via Crucis e poi si va avanti con la parola di Dio e poi si canta l'Ave Maria, eccetera, e poi quella è commistione. La differenza deve trovare visibilità, la non commistione. Gli atti di pietà e devozione trovano spazio al di fuori. Abbiamo detto prima o dopo, avete capito? L'Ave Maria di Sober. No, durante il matrimonio. Dopo. Sapete, vedo la sorrisa. Però neanche la contrapposizione. Quindi deve essere equilibrati. Vale anche la pietà popolare, no? Tante persone si salvano con la pietà popolare. Qui si tratta di fare un cammino, di fare una crescita, però proprio se condotti per mano da Gesù stesso, per fare quello che è gradito a Dio e che sarà veramente la nostra salvezza e anche la nostra gratificazione. Da una parte si deve evitare la sovrapposizione, commistione e sovrapposizione, perché il linguaggio della pietà popolare è differente da quello delle azioni liturgiche, no? Ma è da superare, dov'è il caso, anche la contrapposizione. Dice no, perché? Non deve dire no al Rosario, si deve dire no alla Via Crucis, eccetera, alla pietà popolare. Però evitare la contrapposizione o la commistione. Va salvaguardata la precedenza per dare la domenica alla solennità, ai tempi e ai giorni liturgici. Per chi puntasse sulle devozioni, sulla paraliturgia, qui c'è una parola grave nel concilio, della Sacra Congregazione, nel rapporto tra liturgia e pietà popolare si riscontra, a volte, una tale valutazione della pietà popolare che in pratica è a scapito della liturgia. Quando si sceglie la pietà popolare, potendo scegliere tra le due, no? Tra liturgia e pietà popolare, si sceglie la pietà popolare. Non si può tacere, vedete che parole pesanti, non si può tacere che dove ciò avvenga, o per una situazione di fatto, si è sempre fatto così, da qualche parte dicono, o per una pretesa scelta teorica, vengono al rosario, non vengono ai vespri. Una scelta teorica, almeno qui pregano e se no non vengono neanche. Però cosa dice il concilio? Cioè il documento pietà popolare? si dà luogo a una grave deviazione pastorale. Pastore deve portare al Signore, non per rivoli diversi. Se uno porta su rivoli diversi è una grave deviazione pastorale. Poi ci sono le buone intenzioni. Tutti abbiamo le buone intenzioni, anzi, encomiabile vuol dire non solo buone, ma ottime. Ottime sono, come intenzioni sono di per sé ottime. L'encomiabile intenzione di avvicinare l'uomo contemporaneo, soprattutto chi non ha ricevuto sufficiente istruzione catechistica o catechetica al culto cristiano, e la difficoltà constatata da parte di determinate culture di assimilare alcuni elementi e strutture della liturgia, non devono avere come conseguenza la svalutazione teorica o pratica dell'espressione primaria e fondamentale del culto liturgico. E siamo messi sugli attenti, nel senso che talvolta le buone intenzioni si riducono ad abbassare il livello di qualità delle cose, o addirittura a deviare, a far deviare le persone. In questo modo, invece di affrontare con lungimiranza e perseveranza le difficoltà reali, si pensa di poterle risolvere in modo semplicistico. Non fanno i vespri, eccetera, invece che dire, sarà qualcosina almeno dei vespri, diciamo almeno qualche benedictus, il magnifica, la lettura breve. No, si cancella questo e si dice, va bene, il rosario. Si risolve in maniera semplicistica. Non è un risolvere il problema, come capite, no? Allora qui siamo alla fine, 59 è l'ultimo proprio. Torna al discorso della formazione, vedete come concilio e anche i documenti applicativi parlano molto di questo. Non si può pretendere che la gente sappia, che la gente faccia, ma nessuno gli ha mai insegnato a fare l'otavario dei defunti, cosa volete che facciano? Bisogna che ci sia la formazione. Questo è il grande scommessa del concilio. È quello che noi abbiamo cercato di corrispondervi, no? Voi altri avete preso fuori del tempo con sacrificio, sabato mattina rialzate, partite, vedete la macchina, venite a Trento con sacrificio, ma pensando che il Signore ricompensa questo. La via per risolvere tutte queste cose è quella della formazione, sia del clero che dei laici, parla sempre che dei sacerdoti, perché è chiaro che l'importante è quella, no? Insieme alla necessaria formazione liturgica, opera di lungo respiro, non basta qualche mattinata, sempre da riscoprire e approfondire, le cose si belle si comprendono in profondità mano a mano che si conoscono, che si praticano, la persona si ama e si conosce con più che si pratica, no? Sempre a complemento di essa, e in vista di una spiritualità armonica e ricca, si impone, addirittura questa parola dice, sentite che parola, si impone, lo dice il porta i preti o i laici, si impone a tutti, la formazione alla pietà popolare, si impone. Quindi vedete, la spiritualità ha bisogno di vari aspetti, tanti aspetti, però quello che decide tutto è qui è la formazione. La formazione. Ecco, io spero di non avere creato confusione, qualcuno se ho fatto nascere qualche problema me lo dica almeno in camera caritatis. All'orecchio. Che sono contento di chiarire se c'è qualche problema. Però ecco, almeno abbiamo accostato le fonti. Abbiamo visto il concilio, cosa pensa il concilio, no? Rapporto liturgia e pietà popolare. Sono forme importanti di preghiera, però devono essere collocate al giusto posto, le une e anche le altre. E così la formazione della pietà popolare, perché non venga liquidata come sentimentalismo, come soggettivismo, come magia. Giovanni dice, ma sta roba qui è magia, è superstizione addirittura, qualche volta, dicono. Allora no, capite? Non è questa la pietà popolare, bisogna liberarla da questo, perché è bella la pietà popolare. Alla sua forza. Chiudiamo questo argomento e entriamo in un altro adesso. che è proprio, ho già introdotto parlando dell'importanza del ministero di guida liturgica, è proprio sul ministero della guida liturgica, perché alcuni di voi sono già guida liturgica, vedremo delle foto, sono là immortalati, no? Però ci sono dei nuovi anche al corso, allora penso che è utile anche per quelli che sono già stati istituiti, mandato di guida liturgica, ripensare, rivedere e essere rianimati nel loro servizio, che invece è necessario per i nuovi. Il mandato di ministro straordinario della liturgia. Allora, poi vi dirò, mi sono stati dati due sussidi. Quando è il momento di prenderli ve lo dico. Va bene? E poi c'è anche un foglietto con rito liturgia della parola con la comunione. Anche quello, non so se arriviamo oggi, quando è il momento. Intanto faccio una introduzione su questo. Il corso di liturgia ha tra le sue finalità quella di preparare le guide liturgiche. Si può dire guide liturgiche o anche ministro straordinario della liturgia. Guida liturgica perché? Questo è un linguaggio preciso, tecnico. Cioè il ministro straordinario non presiede la celebrazione, ma fa la guida. Guida la liturgia, quindi può essere benissimo chiamato guida liturgica. C'è da stare attenti che c'è una piccola confusione, che in diocesi c'è un corso anche per le guide artistiche, dei monumenti, della chiesa, le chiamano guide liturgiche. Ce l'hanno usurpato per certi versi, perché la liturgia è la nostra liturgia. L'altro è, va bene, le chiamano guide liturgiche artistiche ecclesiali. Corso del venerdì sera, qualcuno di voi l'ha anche fatto, anni fa qualcuno l'ha fatto, eccetera. Ma è tutta questione di capirsi, insomma. Allora, o guida liturgica, però qui si intende proprio lo specifico nostro, no? O ministri straordinari della liturgia, perché ordinario è il parroco che, insomma, straordinario, il parroco può anche naturalmente pregare il rosario, o i vespri, eccetera, eccetera, quindi è più ordinario, però straordinario ordinario. La sede la conoscete, non è qui che noi ci troviamo. Il luogo ideale della, non ho aggiornato la foto. Comunque non sono passati tanti anni. Il luogo ideale è la cattedra. Ecco, qui sapete che nella chiesa ci sono dei luoghi liturgici molto importanti. Innanzitutto l'altare, che è il luogo, non si vede bene centrato, ma è il centro della chiesa. Poi c'è il luogo della parola di Dio, che è questo luogo sacro, per la parola, non per fare altre cose. E l'altro, il terzo è la sede. La sede, qui vedete che vi ha messo in rilievo proprio la sede, dalla quale il vescovo insegna. Sono i tre compiti del vescovo, quello di docere, insegnare all'abbone, quello di santificare all'altare e quello di guidare il popolo di Dio, lui attraverso i ministeri, alla sede. Per cui vedete che la sede dovrebbe essere visibile. A volte in qualche chiesa vedo che mettono davanti un leggio. Capite che allora si fa una confusione? Perché dice, ma è l'abbone quello lì o l'altro? Come mai c'è il leggio? Adesso non andate a cambiare le cose, no? Ma per dire che è la sede che si mette in rilievo. L'abbone dovrebbe essere, se è un leggio trasparente, almeno senza nessun grappo, perché se no si dà rilievo al leggio, che qui il rilievo va dato alla sede. Questo per vostra formazione solo. E naturalmente c'è anche un cuore nella cattedrale, in ogni chiesa il cuore naturalmente è dato dal tabernacolo, no, perché lì è presente non come simbolo, nell'altare è come simbolo, sull'ambone è come simbolo, nella sede è come simbolo. Il tabernacolo è presenza reale, non è più simbolo ma è lui. La celebrazione liturgica prevede dei ministeri necessari. Il Concilio l'ha chiarito, ricordate abbiamo parlato, non so se l'altra volta o due volte fa, superamento del clericalismo. Non fa tutto il sacerdote, ma ci sono tanti ministeri. Allora, per la messa non è facoltativo, ma dovrebbero esserci. Casomai, se fa tutto il parroco è perché non c'è nessuno, per necessità, allora se c'è situazione di necessità va bene. Bisogna andare avanti con la messa, no? Allora, quali sono questi ministeri necessari? Ministro della parola, lo chiamiamo a tante volte lettore, può essere istituito anche, diciamo così, di fatto. Ministro straordinario della comunione è un ministero istituito. Ministri del canto, quindi il coro, i cantori, gli accoliti, quelli che aiutano i sacerdoti, i lettori, sono tre gruppi necessari in tutte le parrocchie. Qui ho sottolineato il numero 104 perché l'ultima edizione del Messale mette in rilievo il cantore che anima l'assemblea. Cioè, è importante che ci sia un cantore, adesso non c'è il coro, almeno un cantore che sostiene il canto, che anima il canto. Ministero della parola, qui c'è Perambone, luogo della parola di Dio. Il coro naturalmente ha un luogo, anche il coro. L'ideale sarebbe tra il presbiterio e la navata, perché allora fa il raccordo, ma non c'è una prescrizione, diciamo, tassativa. Adesso vediamo i documenti. Dove si parla di guida liturgica o di ministro straordinario nei documenti della Chiesa? Andiamo a vedere i documenti dove si parla di questa figura, di questo ministero. E quando entra in azione? Quando deve intervenire la guida liturgica? Quando c'è bisogno. Vediamolo. Allora, i riferimenti del magistero, primo, passiamo da sì alcuni documenti, poi vediamo un'esperienza tra le prime, ma che continua ancora e che è importante, perché è stata seguita molto bene e anche perché è una diocesi molto importante, la diocesi di Torino, è molto più grande che la nostra, no? Da lì ci sono da tanto tempo le guide liturgiche. Poi vediamo l'esperienza di Trento, 19 anni. E poi il rito della liturgia della parola con la comunione guidata dal ministro straordinario della liturgia, perché le lodi le abbiamo fatte fino adesso. Con la prossima volta, mi pare, cominciamo con la liturgia della parola, allora la facciamo. Allora, più importante, decisivo, basilare riferimento al concilio. La Sacrosantum Concilium, al numero 35, al quarto comma, dice: si promuova la celebrazione della parola di Dio. Qui è a livello universale, anche in Africa questo, no? Anche in America Latina, anche nel Pakistan. Soprattutto dove manca il sacerdote, diriga la celebrazione un diacono, se c'è, o un'altra persona delegata dal vescovo. Allora, la liturgia della parola va promossa, ma come si fa se non c'è qualcuno che se ne prende carico? Allora ecco, si bisogna delegare una persona. Il vescovo delega una persona. Da noi, diciamo così, dà il mandato a delle persone. Quindi il concilio già 50 anni fa, che è la chiesa del nostro tempo, si promuova la celebrazione della parola di Dio. L'ha detto tante volte anche durante l'omelia di istituzione del mandato della guida dell'arcivescovo. Il lezionario, qui è l'ultimo più recente, l'ultima traduzione della scrittura, nelle premesse al lezionario si parla a un certo punto di fedeli che, cito, dove manca il sacerdote o il diacono, guidano la celebrazione della parola di Dio. Ordo lezione disse, ordinamento generale del Messale, numero 62, del lezionario, scusi, numero 62. No, non è messa secca. Qui è un'altra cosa, non diciamo messa secca. Messa secca si intendeva, è una complicazione, cioè magari nel corso della storia il sacerdote doveva celebrare per tre o quattro intenzioni. No, niente, questa non è, no. La messa secca, per esempio, è il venerdì santo. Non c'è la preghiera eucaristica, vuol dire, in pratica. Ma qui è un'altra cosa. È solo la liturgia della parola, che è un rito a sé stante e che è pienamente liturgico. Contrario alla messa secca. Dove manca il sacerdote, guidano la celebrazione della parola di Dio. che è un'autentica azione liturgica, dove messano? È solo liturgia della parola, non c'è neanche comunione, no, solo liturgia della parola. Poi storicamente in diocesi, già il vescovo Sartori nel 1993, vuol dire 24 anni fa, mi pare, sì, Sartori, già allora aveva avviato il cammino della Chiesa nostra su questa strada. Parla di pie esercizi in un suo decreto sulle unità pastorali, guidati da laici, qui addirittura pie esercizi. Vuol dire, per esempio, la via del Dio. Necessità di istituire ministeri laicali con mandato vescovile. Vescovo Giovanni, ho citato questo canto che hanno cantato al funerale perché mi è sempre rimasto impresso come immagine di quel vescovo lì. Con gioia, con cuore semplice e gioioso, ho dato tutto. No, veramente ha dato la vita. Noi, in diocesi, il primo corso è iniziato esattamente 20 anni fa. E il primo mandato nel 98, quindi 19 anni fa. Altri documenti. Rito della comunione poi della messa. È quel rituale rosso che c'è in sagrestia, è per la messa e anche per le adorazioni, il culto eucaristico, le processioni. Al numero 27 dice, guida la celebrazione un ministro straordinario. E si dice espressamente che non è né il sacerdote né il diacono. E qui è una liturgia della parola con la comunione. Poi c'è un altro documento, Christi Ecclesia, è chiamato il documento sulle CAP, celebrazioni in assenza del presbitero. È dell'88. Numero 26 dice di quel documento, il vescovo sceglierà quelli che promuovano le celebrazioni in assenza di presbitero e farà in modo che gli stessi siano debitamente istruiti. Sceglierà, naturalmente, non direttamente lui, ma attraverso le persone che vengono inviate dai parroci. No. E sceglierà, appunto, non direttamente, ma indirettamente, poi conoscendole attraverso i parroci e attraverso le indicazioni che diamo noi. E dice, devono anche essere debitamente istruiti, quindi la formazione. La liturgia delle ore, numero 15, dice un mandato per i laici a celebrare la liturgia delle ore come autentica azione liturgica. Numero 15 dice, coloro che compiono questa preghiera stanno davanti a Dio a nome della Chiesa. Anche il codice di diritto canonico parla di questo rito sacramentale che il vescovo celebra, può celebrare nella sua diocesi, il mandato. Altre diocesi sono su questa strada sempre di più, una che è molto avanti, anche perché c'è una grande carenza di sacerdoti, è la regione pastorale Emilia-Romagna, Bologna e tutte le varie diocesi del contorno. Ma anche il Piemonte abbiamo sentito, no? Udine. La conferenza episcopale piemontese ha addirittura anche un direttorio per queste cose, tirato la celebrazione dei sacramenti. Lì al numero 77 dice, spetta all'ordinario designare laici ai quali affidare la guida della preghiera, il servizio della parola e la distribuzione della comunione. Vedete che si rifà proprio a quel documento dell'88 della Congregazione per il culto. Quindi abbiamo vari documenti che fondano questo ministero. Per il ministro straordinario della comunione il documento è In mense caritatis. Quello ne parleremo, o ne abbiamo parlato, per alcuni già sono, ne parleremo a Dio piacendo in gennaio. Patrizia. No, la celebrazione eucaristica è sempre con la comunione, perché celebrazione eucaristica vuol dire messa. No, allora non è più celebrazione eucaristica. Il laico non può mai... Ecco, laico non può mai celebrare la messa, no? Neanche se dice tutte le parole del messaggio, perché manca, non è in persona Cristo, non è ordinato, no? Manca, non è ministro valido, manca la validità. Invece, celebrazione liturgica può essere una liturgia della parola che finisce con la, col Vangelo, con la preghiera dei fedeli. Questo è celebrazione liturgica della parola. La guida può fare questo e normalmente fa questo. Però c'è anche una celebrazione liturgica, non eucaristica, liturgica, della parola con distribuzione della comunione. Allora vuol dire che in quella celebrazione lì c'è la liturgia della parola e però dopo la preghiera dei fedeli si innesta subito il rito della comunione come fa il ministro straordinario. È quello che fa, per esempio, nelle case il ministro straordinario della comunione, perché legge un tratto, almeno minimale, della parola di Dio, ma non una frase, e poi dà la comunione. Avete capito? Non la domenica, non è messa la domenica, e c'è anche una limitazione settimanale, almeno l'assemblea sinodale del, dopo la cito magari, non so se è 3 anni fa, 2 anni fa o 3 anni fa, diceva una volta alla settimana, oltre alla messa feriale, la liturgia della parola con comunione, le altre volte senza comunione. La Puglia. Allora, se è il caso dell'ammalato, può portare la comunione con la parola di Dio e con la distribuendo la comunione. Altrimenti no. Perché vedremo la guida deve essere garante dell'ecclesialità della preghiera. Di per sé anche un laico battezzato può, non so, guidare la preghiera, perché è abilitato al culto. Però qui c'è qualcosa di più. Qui deve essere uno che è garante della ecclesialità della preghiera. Ora, per essere garante deve avere il mandato del vescovo. Il vescovo deve dire questo qui è garante, questo qui è venuto, ha fatto il corso, si è preparato, lo sa tutto naturalmente, no? Però un po' alla volta lo saprà, è garante che farà preghiera della Chiesa, non altre forme di preghiera. Allora, vediamo l'esperienza di Torino, c'è ancora un po' di tempo, sì. E parto da una domanda che hanno fatto in quel contesto lì al direttore dell'ufficio liturgico di Torino. È vero che un laico può presiedere un battesimo, un matrimonio, addirittura le esequie? Può amministrare un battesimo un laico? Certe volte è obbligato, deve, è necessario. Può assistere un matrimonio? In Italia no. Nel mondo può succedere. In Italia i vescovi hanno detto di no, ma perché hanno detto di no? Che non è ancora, insomma, necessario. C'è la possibilità che ci siano ministri ordinati, diacono o presbiteri. Può guidare le esequie anche, non la messa, no, la messa naturalmente, no? Ma per esempio la preghiera, la veglia della casa del defunto, per sé anche l'accompagnamento del defunto al cimitero, eccetera. Alcuni elementi li può di per sé guidare, no? Dice ancora quella signora, penso che sia una signora perché di solito sono più attenti, no? Se la risposta è positiva, perché non si fa? Nella nostra parrocchia, è una parrocchia di Torino, a dire il vero non ne avremo bisogno, ci sono frati e religiosi e preti, anche se già da qualche anno vi sono dei laici che guidano la liturgia feriale della parola, quindi non domenicale, vedete? Liturgia feriale della parola. Allora, veramente questa domanda ci fa capire che tanti laici si sono accorti che nelle comunità sono nati nuovi ministeri, no? Perché per necessità, perché c'è bisogno, ci sono ormai tante diocesi dove più del 50% delle parrocchie, anche il 70% delle parrocchie sono prive di parroco residente. Quindi ci sono situazioni di necessità in cui i laici devono, insomma, in qualche modo sostenere la preghiera, mettersi a disposizione per la preghiera. Tra i ministeri che in questi ultimi anni si stanno diffondendo, tanto nelle città quanto nei paesi, certamente c'è anche quello della guida laicale di una celebrazione liturgica, quindi non parlo di devozione, il rosario ha sempre stato fatto, no? In assenza del presbitero. Per quali motivi? Fondamentalmente per situazioni di necessità, ma non straordinaria, necessità ordinaria. e quali sono gli ambiti in cui c'è necessità della collaborazione, anzi meglio della corresponsabilità dei laici? È la catechesi. Primo penso che sia la catechesi, perché senza la catechesi non c'è futuro, no? Il parroco non può arrivare da solo, non c'è neanche l'ora di religione, l'insegnamento della religione cattolica, sì, l'insegnamento sì, ma non la religione catechesi, diciamo, nelle scuole, no? C'è l'ambito della Caritas, c'è l'ambito degli anziani, c'è il consiglio pastorale, c'è il consiglio per gli affari economici, quindi ci sono vari ambiti in cui sono sorti dei laici che si mettono a disposizione e sono stati riconosciuti dalla Chiesa. Così avviene anche nella liturgia, anche per la preghiera, se appunto la preghiera è il punto culmine della vita della Chiesa. Quali sono questi ambiti? Lodi e Vespri. Ma non possono tutti i laici guidare Lodi e Vespri? Sì, ma qui deve essere uno che è garante, che faccia proprio quella preghiera della Chiesa. Allora ci vuole la guida. Liturgia della parola feriale anche con distribuzione della comunione. Altro ambito, l'adorazione eucaristica, molto importante. Anche qui il ministero, la guida liturgica può anche guidare l'adorazione eucaristica. La veglia funebre, vuol dire la preghiera che si fa dopo la notizia della morte, della famiglia, oppure in chiesa, dicevo prima l'accompagnamento al cimitero. Qui ci sono anche altri problemi, però, prima di arrivare a far questo, no? Oggi non è che questo si faccia, perché, insomma, pare che è importante che ci sia lui. È un momento importantissimo questo, no? Non solo momento del funerale, ma anche momento dell'accompagnamento prima della morte e subito dopo dei familiari in lutto. È molto importante che ci sia la presenza. Allora qui dovrà fare delle scelte il parroco, lascerà dietro altre cose importanti. Ma quella lì è ancora più importante, vedete che dobbiamo avere sempre la scala di valori. Valore più importante domina, non fa quello. Più esercizi, naturalmente. Qual è il fondamento teologico per cui un laico è abilitato al culto liturgico, a guidare la liturgia? È il battesimo. E qual è l'utilità, ne parleremo fra poco, del ministro straordinario della comunione. Fondamento teologico e utilità. Allora, il fondamento teologico è il sacerdozio regale o sacerdozio comune. Con il battesimo anche i laici diventano partecipi del sacerdozio di Cristo, sacerdozio regale, sacerdozio battesimale, sacerdozio comune. È il sacerdozio che abilita al culto liturgico, a pregare la liturgia. Naturalmente non è il livello del sacerdozio ministeriale, perché il sacerdozio ministeriale lavora in persona Christi Capitis, a nome di Cristo Capo della Chiesa, e con l'autorità di Cristo Capo. Il laico è membro del corpo di Cristo, non è Cristo Capo, membro del corpo di Cristo. Però, ecco, è abilitato alla liturgia perché è partecipe del sacerdozio di Cristo a questo livello. Il ministero della guida si fonda sul battesimo, non per quelle guide siano battezzate, e anche cresimate, e anche comunicate. Non si mette in dubbio l'insostituibilità del ministero ordinato. Allora, perché ci sia Eucaristia ci vuole il sacerdote. Questo è fuori dubbio, anche se qualcuno legge tutto il messale, anche le parole della consacrazione, non c'è messa, perché non è ministro valido, non è sacerdote. Con la guida liturgica, non ci può mai essere la messa, quindi quando i giornali dicono ha celebrato la messa sua Rosalia, non è vero niente, non è vero perché non può. Allora vuol dire che il giornalista non è informato o formato. Però la Chiesa riconosce situazioni ordinarie di necessità. Prima dicevo, tutte le parrocchie prive, è uno dei problemi del nostro tempo, no? Tantissime, qualcuno dice una grazia, non lo so, per me no, situazione ordinaria, la carenza di sacerdoti, insomma, no? Per cui c'è bisogno di qualcuno. Situazioni ordinarie, vuol dire, è il parroco non è residente, è una situazione ordinaria di necessità. Non c'è. In cui il vescovo, solo il vescovo, non altri, solo il vescovo, può conferire a tempo determinato e rinnovabile. Così sono i ministeri, non sono come i sacramenti, il matrimonio è per tutta la vita, l'ordine sacro è per tutta la vita. I ministeri sono ad tempus, per un certo periodo, 3 anni poi rinnovabili. Quindi la vescovia non è un diritto, non è un obbligo, ma un ministero. Ecco, del momento la prossima volta, però qui dico ancora una cosa, allora tutti possono fare la guida, no? Perché devono essere garanti della preghiera della Chiesa, non basta essere laici battezzati, ma bisogna essere garanti della preghiera della Chiesa, e questo si ha col mandato del vescovo. Quindi non è che tutti possono guidare l'adorazione eucaristica, che tutti possono guidare la liturgia della parola con la comunione, capite? Si fa, però non sarebbe da fare. Bene, buona domenica. Prego. Sbaglio sempre. Allora, andiamo avanti. C'è 10 minuti. Allora, qualcuno di chi voi che si vede qua? No, andiamo avanti. Allora, ecco qui la fisionomia della guida, è quello che volevo proprio battere perché è la cosa più importante. Quello. Il principio basilare è che la guida è garante della preghiera liturgica, dell'ecclesialità della preghiera. La comunità può dire non solo questa è la nostra preghiera, ma questa è la preghiera della Chiesa. Questo è decisivo, è fondamentale. La guida è garante dell'autenticità della preghiera liturgica. No? Ma si sbaglia? Pazienza. Però non sbaglierà sempre, no? E poi c'è modo di vedere, di approfondire, eccetera, ma ecco, è garante, perché ha una preparazione ad hoc, è preparata per questo anche, no? Solamente se qualcosa sbaglia, che invece che nelle lodi dei pastori fa l'ordinario, officium stat pro officio, vuol dire che un ufficio sta al posto dell'altro, è sempre un ufficio, uno lo sapeva, uno ha sbagliato, uno, però è sempre l'ufficio che ha fatto, no? Capite? La preghiera è preghiera liturgica. La preghiera liturgica è preghiera della Chiesa ricevuta da una tradizione e consegnata a una comunità. Non è qualcosa di inventato da noi. Ci è consegnata la liturgia della parola di oggi. Qual è? È già scritto sul libro, sul calendario, la prossima volta vediamo, no? È quella lì, la liturgia, se io prendo un altro Vangelo, un'altra cosa che non c'entra niente, non è più azione liturgica. Diventa una veglia, un più esercizio. Ricevuta e consegnata, c'è la tradizione, la consegna, viene dato anche il libro alla guida liturgica. Da qui la necessità di un riconoscimento ufficiale da parte del vescovo. Questo è importante per voi, ma anche per la comunità, perché allora è valorizzato il vostro ministero davanti agli altri. E la necessità anche di una formazione adeguata, in modo che uno sappia cos'è la liturgia. Stamattina è una lezione importante, no? Perché la guida liturgica deve subito capire, è liturgia o non è liturgia, faccio questo o faccio quell'altro, propongo perché dopo questo o quell'altro, farà in modo che siano debitamente istruiti. Qui era un anno che eravamo tantissimi, ho calcolato che la media questi 20 anni è di 25 all'anno, però gli ultimi anni meno, all'inizio molti di più, 500 siamo, qualcuno in meno, 1000 liturgiche. Qualità, sono tutte le qualità per tutti i ministeri, anche per la guida liturgica. Allora, stile di vita in consonanza col Vangelo, è vero che sia credente, un buon cristiano, una cristiana, insomma, no? E che viva anche la parola del Vangelo. I peccati ce li hanno tutti, ma non peccati gravissimi e pubblici. Seria formazione, ci sia una formazione a base di una competenza, come che ce l'ha qualsiasi operaio, eccetera, la sua competenza anche nella vigna della Chiesa, cioè il coltivatore della vigna della Chiesa deve avere la sua competenza. Senso del rito, struttura e regia, un conto è il vespro, un conto è il liturgia della parola, sono due cose che si organizzano in maniera diversa, deve saperlo. E anche la struttura, la liturgia della parola c'ha una lettura, c'ha un salmo responsoriale, c'è una seconda lettura, c'è la preghiera dei fedeli. E poi la regia deve coinvolgere, dai, fai tu la prima lettura, tu fai il salmo, tu canta il canto iniziale, quindi queste cose semplici deve avere, possederle. Vespro, dai, tu leggi la lettura breve, tu le invocazioni, eccetera, capite? Carisma, vuol dire che uno non lo fa perché è costretto, e l'ha mangiato con lo schioppo. No, deve avere attitudine, se viene quando sente il fumo del candele. Allora, vuol dire che non ha attitudine a essere guida liturgica quello lì, no? Come se non servirebbe un'attitudine se quando vede il sangue sviene, ecco, attitudine e poi capacità, cioè fa vedere che è capace di organizzarsi, insomma, la preghiera, facendosi aiutare. Ecco qui, allora, è uno dei momenti di istituzione, le attenzioni, allora, le qualità e che attenzioni bisogna avere. Innanzitutto non danneggiare, non scandalizzare, non creare, insomma, più danno che bene. È il principio della medicina, prima cosa nuocere, non nocere. Evitare ciò che genera confusione, da andare sull'altare, andare alla sede, la sede del parroco, dire il Signore sia con voi, benedire, eccetera, che venga con la confusione. Cosa abbiamo fatto oggi? C'era la messa senza parroco, era una messa secca. Adesso la storia della messa secca qui. La confusione tra i riti, tra le celebrazioni, no? Che si sappia chiaramente, questa è una liturgia della parola, questo è un vespro, questo è un rosario, questa è una via cruce, eccetera. Evitare eccessiva verbosità, non continuare a chiacchierare, no? Anzi, brevissimi sverbi, dice il Concilio, se si deve dire qualcosa, pochissime parole, non continuare a parlare, perché uno dei difetti qui, riconosciuti dopo la riforma, è che tutti parlano e continuano a parlare. Quindi invece che emergere la parola e il segno e il rito, tante volte emerge la persona, perché fa una predica, o perché spiega questo. Non si deve spiegare quello che si fa, ma fare quello che si dice, che è molto diverso, no? Sia garantita richiesta una seria formazione, questo certo, conoscere il proprio ruolo e il proprio posto, è un ministro, ha un ruolo, allora prenderà una sedia sul presbiterio o sul posto che sia visibile, avrà un microfono. Se non è parola di Dio non va a lambone, perché lambone è solo per la parola di Dio, non per tutti gli avvisi, eccetera. Solo parola di Dio, luogo sacro. Curare una sana rotazione. Cosa vuol dire? Che deve, non sempre in due, no? Ma coinvolgere anche altri, quelli che sono disponibili naturalmente. Cura per lo stile liturgico, non prolissità, non cose lunghe, ma cose semplici, chiare, immediate, come che di solito la liturgia romana non è ampollosa, ma è semplice e chiara la liturgia romana. Vediamo Trento, l'esperienza di Trento. È nato il ministero 19 anni fa, dicevamo, nel 98, è affidato dal vescovo, come richiedono i documenti. C'è un rito del mandato, adesso c'è questo, è quel rito del mandato. Ma prima, quando parlavo della guida della celebrazione, mi sono dimenticato, c'è tutto qui, anzi c'è di più. Io ho preso gli aspetti fondamentali, cioè per quanto riguarda le qualità, le attitudini, dopo i fondamenti teologici del ministero, è in questo, sono due fogli, che mi pare che chi è il direttore dell'ufficio liturgico di Torino lo spiega in maniera semplice, allora voi potete leggervelo, va bene? Invece il rito del mandato lo trovate qui nella prima parte, prevede la presentazione dei candidati, vediamo. Questa presentazione di fatto, di solito, è fatta dal delegato del vescovo. Di solito la faccio io, dico il grandissimo padre, la pagina, prima, pagina 3 che è la prima pagina, i fedeli qui presenti chiedono di ricevere il mandato per guidare le azioni liturgiche in assenza del ministro ordinato. Ecco i loro nomi, e dico nome e cognome della parrocchia, o nome e cognome da, della parrocchia, dico di solito. E si sono preparati seguendo l'itinerario previsto dalla diocesi, perché il documento dice che siano debitamente preparati, ma tu come fai a dire che sono preparati? E hanno fatto il colloquio. E poi li ho visti, c'erano, erano attenti, sono anche intervenuti. Non è necessario intervenire però, se no qualcuno si sente in colpa. Ma che almeno un dialogo ci sia importante, no? Perché allora anche voi siete più tranquilli, e anch'io. Con l'aiuto di Dio, di Gesù, senza paura, perché è vero che è un colloquio cristiano. Fondo, dai, è un colloquio. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo scendiamo questi nostri fratelli e sorelle a ricevere il mandato di ministro straordinario della liturgia nella forma stabilita dalla Chiesa, tutte quelle varie celebrazioni che vi abbiamo insegnato e che vi insegneremo. Poi, la presentazione, le interrogazioni, non è un esame, ma sono delle domande, no? Tre domande, riguardano la libertà, la volontà di assumere un ministero, il modo di farlo e la spiritualità. L'impegno temporaneo di 3 anni, massimo, però rinnovabili. Massimo vuol dire che vorrà che uno ne faccia uno. Pazienza, ha fatto bene, un anno. Quando ne fa 2, va bene. Poi avevo 80 anni, vabbè, pazienza. Ecco qui è la sede, questo è proprio l'altare della cattedrale. Le domande, allora... E qui si fa riferimento al fatto che è un ministero che è chiesto dalla parrocchia, o perlomeno voi vi siete disponibili, e il parroco ha detto di sì. No? Quindi è un ministero, quel foglio che vi è mandato, ricordate, dove c'è assunto il parroco d'accordo. Vabbè. E quindi riferimento alla vostra disponibilità e al parroco che vi ha inviato. Poi le domande, la prima è se volete farlo liberamente, volete assumere e servire la comunità cristiana guidando il nome della Chiesa, quindi è preghiera della Chiesa e a nome della Chiesa, quelle azioni liturgiche e pie esercizi, anche i pie esercizi, per i quali oggi ricevete il mandato, oggi vuol dire quel giorno lì, ma anche se tiene conto delle successive abilitazioni, perché prima del mandato di solito non si è abilitati all'adorazione eucaristica, ma solo alla liturgia della parola, con la comunione, lodi e vespri. Poi ci sono le giornate di formazione, dove si danno le facoltà per guidare l'adorazione eucaristica, la novena di Natale, eccetera, eccetera, le varie facoltà. Poi il modo di fare, cioè il ministero vuol dire un servizio, non si va a fare comandante in capo della stazione, della parrocchia, no, il brigadiere. Volete esercitare il vostro ministero con umiltà e impegno. Umiltà perché emerga il Signore, no? si capisca che non lo fate per voi, per farvi vedere, non è che io, insomma, no? Perché, osservando fedelmente i riti stabiliti dalla Chiesa, ecco, ricordate, è garante, voi siete garanti, non c'è né Papa né Vescovo che tiene, ma siete voi i garanti della liturgia, della ecclesialità della preghiera. E poi la spiritualità, tutto questo è fatto per amore del Signore, si radica nella nostra spiritualità cristiana. Signore mi ha amato, mi ha chiamato, mi ha mandato, e io rispondo con gioia e faccio quello che posso, con serenità. Volete conformare la vostra vita allo spirito di preghiera per edificare col vostro ministero i fratelli e le sorelle? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Allora con gioia vi ammetto al ministero della liturgia e su di voi invoco la benedizione che chiama i suoi figli a collaborare nel mistero della sua glorificazione e della nostra santificazione, perché porti a compimento l'opera che in voi ha iniziato. Porti a compimento l'opera che ha iniziato. Quindi c'è una benedizione sacramentale e c'è un mandato. Qui è quando il vescovo fa le domande. Voi state a posto, siete alzati in piedi e rispondete come era qui. Sì, lo voglio al singolare perché riguarda un impegno personale. Poi c'è la benedizione, se ne sono attuate la pagina 5, benedici questi tuoi figli e figlie eletti al ministero straordinario della liturgia. Poi c'è il mandato, fa, cioè si chiede al Signore che li accompagnino, fa che assidui nel servizio della preghiera, effettuato, pagina 5, assicurino, sentite che bello, assicurino nelle comunità cristiane, quindi vescovi di tutte le comunità della diocesi, vicine e lontane, grandi e piccole, la preghiera pubblica e comune del popolo di Dio, la preghiera della Chiesa, e crescano insieme nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo regno. Voi siete costruttori di chiesa, edificatori di chiese, di comunità. Ecco, poi c'è la consegna del libro liturgico, è il rito esplicativo, qui c'è la preghiera di benedizione e col mandato, questo è il mandato, quando il vescovo impone le mani così, vedete, è il mandato. Prima ha detto benedici, e poi fa che assidui, no? Nel ministero della Chiesa, assicuri la preghiera liturgica, il mandato, e poi c'è la consegna personale del libro, che indica praticamente quello che siete diventati, no? È il libro delle ore, guide liturgiche, ministri della liturgia. Questo era nel 2015, cioè 2 anni fa, questo era un po' prima, 2011, e qui nel 2015 qualcuno c'è anche più presente, vedo davanti a me, e ministri, che hanno ricevuto il mandato, alla fine sono immortalati, per omnia, secula, secula, non diciamo così. Giorno del mandato, qui c'è un altro gruppo, conoscete anche qualche parroco qui, e qui è un altro mandato, vediamo se c'è qualcuno di voi, no, era un anno grosso questo, e poi c'era un momento di festa, perché lo concludere in gloria, abbiamo chiamato il cuoco, c'era, primi anni c'era sempre il cuoco, basta, buona domenica adesso.